Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Gli esseri umani, per quanto siano diversi gli uni dagli altri, sono stati creati per vivere insieme. Nei contrasti, pazienta. Un giorno scoprirai che ognuno è depositario di un frammento di verità. Ama le persone. Amali ad uno. Rispetta il cammino di tutti, lineare o travagliato che sia, perché ognuno ha la sua storia da raccontare, anche ognuno di noi ha la propria storia da raccontare. Ogni bambino che nasce è la promessa di una vita che ancora una volta si dimostra più forte della morte. Ogni amore che sorge è una potenza di trasformazione che anella alla felicità. Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre. Difendela, proteggila. Quell'unico lume è la ricchezza più grande affidata alla tua vita. E soprattutto sogna. Non avere paura di sognare. Sogna.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto il nostro programma riascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato ieri durante l'udienza generale. E dalla sua esortazione, dal suo invito, partono anche gli argomenti di cui parleremo nella nostra puntata odierna, gli ospiti che avremo sia in studio che al telefono e anche la canzone che ascolteremo fra qualche minuto. Cominciamo dunque parlando in anticipo di uno spettacolo che sarà rappresentato tra qualche settimana, che è un grande classico, La vita e sogno di Calderon della Barca, per la regia di Maria Giovanna Rosati Hansen, e che sarà in scena al Teatro Greco qui a Roma dal 2 al 5 di novembre. E Maria Giovanna Rosati Hansen è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Buongiorno. Buongiorno.
Perché scegliere un testo così meraviglioso? No, certo, il motivo è chiaro per il quale si sceglie un testo così splendido.
Ma
perché proporlo oggi?
Perché c'è il messaggio del perdono che secondo me è indispensabile proprio oggi, soprattutto oggi. Lo slogan dello spettacolo è: il perdono crea pace e rinascita. La rinascita è una conseguenza, perché c'è bisogno di perdonare, di perdonarsi reciprocamente e anche individualmente, a mio avviso. E questo testo di Calderon della Barca ha proprio questo messaggio, che è un messaggio profondo, che ovviamente io gli ho messo un po' il carico da 11, se vogliamo, sia per le musiche sia per tutto l'allestimento dello spettacolo, che poi è il primo fantasy musicale teatrale italiano, perché l'ho ambientato in un ipotetico 5550, un tempo super futuro. È un fantasy classico con le spade che si illuminano, tutte queste belle cose qui. A me piace molto il fantasy.
Sì. Ma vediamo appunto sul tema del perdono. Il protagonista, Sigismondo, è un uomo a cui è stato fatto un torto
enorme,
immenso.
Perché è stato messo in prigione da piccolo, fin da appena nato, in quanto il padre era convinto che sarebbe stato un monarca spietato e cattivo, e quindi onde evitare problemi per il suo popolo, per il suo regno, l'ha tenuto in prigione fino a intorno ai 25 anni. A 25 anni cosa succede? Per una serie di circostanze il padre, il re Basilio, capisce, insomma, di forse di aver sbagliato e quindi decide di liberarlo, ma onde evitare di prendersi un dispiacere, lo addormenta in maniera, e lo spiega Clotaldo, che poi è il, diciamo, il padre spirituale di Sigismondo, che è l'uomo, il mentore che l'ha cresciuto, e spiega a Clotaldo che lo avrebbe addormentato perché in questo modo, laddove si fosse comportato male, avrebbe potuto, riaddormentandolo, riportarlo in prigione e fargli credere che era tutto un sogno. Questo gioco, che poi è simbolico, diciamo, tra sogno e realtà, tra onirico e reale, è un po' il gioco splendido di questo testo. E in effetti Sigismondo si comporterà male all'inizio e quindi verrà rimandato in prigione. Però mi è piaciuto lasciare questa porta aperta. Sarà vero che Sigismondo crede che sia stato un sogno? Ma forse sta al gioco, ma non è così.
Un po' in generale, io credo che proprio ogni spettacolo teatrale sia un po' catturare gli spettatori dentro un sogno e farli vivere,
sì,
no? Un
certo,
sogno per
certo.
Quelle due ore in cui...
Certo, si entra in uno, io dico, oltre lo Stargate, in una dimensione assolutamente, per stare nel fantastico, nel fantascientifico, proprio è in una dimensione altra dove tutto è permesso e dove le emozioni però sono reali, anche se è tutto inventato. Il sogno è reale, poi ci appartiene, così come la realtà.
Certo, certo. Nel ruolo di Sigismondo c'è un attore che ha già lavorato molto spesso con te, un bravissimo attore polacco.
Patrick Pawlak, sì. Lui è il mio Sigismondo. È una fatica, ma non c'ho solo lui. Io ho anche un fantastico cantante e attore che è Michał Rudasz, molto conosciuto in Polonia, che ha una voce incredibile. Lui ha studiato in India, quindi ha una modalità vocale che è indie. E che metteremo poi sul finale dello spettacolo. Insomma, lui canta insieme con Sigismondo e ha il ruolo dell'anima di Sigismondo. Infatti il suo ruolo, chiamato Soul, non è in Calderone della Barca, non c'è questo personaggio, un personaggio che io ho adattato,
che
il testo,
libertà,
quindi
sì,
è una
certo.
mia libertà, e c'è questo mostro, che tra l'altro è un mostro, un costume straordinario fatto da Angela De Prisco. È un mostro dove Michał sta dentro questo mostro e canta da dentro questo mostro. Ed è l'anima cattiva inizialmente, che poi però si trasformerà quando Sigismondo riuscirà a perdonare suo padre. Ecco dove il gioco del perdono poi diventa fondamentale per rinascere e per creare pace tra i popoli.
Volevo sottolineare il fatto che nel cast ci fossero delle presenze internazionali,
sì.
Perché... è proprio il tuo modo di fare teatro, anche
certo.
La scuola che dirigi.
Sì, ma è tutto in italiano
proprio.
Questa
è
volta.
In italiano, sì, sì, certo.
Patrick recita in italiano, incredibile. Poi c'è anche un siciliano, Re Basilio è siciliano, che è come dire...
anche lui una nazionalità.
Anche lui ha una nazionalità tutta sua. E quindi no, non ho trovato tutta questa difficoltà. Quando non riesco a spiegarmi, parlo in inglese, Patrick capisce perfettamente.
Quello è un codice.
E poi sta imparando l'italiano a velocità incredibile, quindi non ho avuto difficoltà questa volta.
Certo, certo. E torniamo ancora al discorso di questo cambiamento che avviene, no, in Sigismondo. E quindi dopo che... perché il torto subito gli ha anche provocato,
sì,
poi
diciamo
questa improvvisa
che c'è una figura
rabbia.
Che non è però, che voglio che resti una sorpresa nel testo, che è una figura che non c'è nel testo di Calderone della Barca, che è la figura che muove i fili poi di questo cambiamento, cioè che è colei che fa sì che Sigismondo prenda coscienza e si renda conto che questo modo di agire violento, arrogante, non porta a nulla e che la sua rabbia deve essere trasformata, altrimenti non succede nulla di buono. E quindi nel momento in cui Sigismondo riesce a prendere coscienza che la rabbia non è funzionale, cambia tutto, ma cambia tutto profondamente nel suo animo, ed è rappresentato dal cambio di Soul, del personaggio Michał Rudasz, che è l'alter ego, diciamo, è l'anima di Sigismondo. io ho un po' voluto esaltare quelli che sono i simbolismi che ho letto nel testo di Calderone uh-huh. della Barca, e ho fatto sì che i simbolismi stessi diventassero personaggi. Abbiamo la luna, per esempio, che è interpretata da Luana Caraffa, che canta con questa voce meravigliosa, che è sempre della compagnia di Dani Macchi, che è il nostro musicista, quello che ha fatto le musiche originali, sono tutte di Dani Macchi, e fa parte di questa band Bella Donna, conosciutissima in America. In Italia sta arrivando con passi lunghi e ben distesi anche qui. E Luana rappresenta la luna. La luna è la spiritualità di tutta la storia, rappresenta la spiritualità di tutta la storia, ma non solo. E poi c'è questo personaggio a sorpresa che non voglio dire, chi lo vuole
in qualche
conoscere
modo provoca,
viene a vedere
cambiamento.
Lo spettacolo, okay, dal 2 al 5 novembre.
Lo ricordiamo al Teatro Greco,
in
via Leoncavallo 10 qui a Roma. E quindi grazie a Maria Giovanna Rosati Hansen, che è la regista de La vita è sogno di Pedro Calderón della Barca, e il cui sottotitolo appunto in questa versione, in questo adattamento di Maria Giovanna Rosati Hansen, è Il perdono crea pace e rinascita. Grazie di essere stata
grazie
con noi.
Grazie a te, grazie mille, grazie a tutti.
Tempo di innocenza, vita della mia vita, ti parlerò col cuore di quel che c'è, non ha ragione. Vivi sempre con passione, rispetta le persone. E l'amore per te stessa, difendilo, non farlo maltrattare. Tu rischi ma rimani uguale, che sia buono. Siamo fatti di tutto, di zucchero e di sale, di pioggia e fango asciutto, di scivoli, di scale, di giorni vuoti e carnevale. luce si posa, è un soldino in questa grande mano. Io lo conserverò al sicuro, che sia buona vita, che sia buono.
Al Globe Theatre in Villa Borghese è in scena fino al 1 ottobre uno dei capolavori di William Shakespeare, il Macbeth, per la regia di Daniele Salvo, che è il nostro ospite al telefono. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
L'impressione che ho avuto vedendo lo spettacolo è che sia stato un sogno coronato, cioè ho avuto l'impressione che fosse un lavoro che ha avuto una gestazione molto lunga, non so se sia vero.
Beh, diciamo che è un testo che mi ha sempre interessato, mi ha sempre stimolato delle visioni, delle idee, una visione critica anche di questo, perché è un testo molto complesso, molto elaborato, è uno dei testi più elaborati di Shakespeare, nonostante sia uno dei più brevi, è comunque uno dei più elaborati. E quindi, diciamo, sento molto, molta consonanza con quel mondo shakespeariano. È abbastanza congeniale, insomma, come atmosfere, come atmosfere.
Sì, e nello spettacolo è molto evidente quanto i personaggi possano spingersi a eccessi di ambizione, eccessi di forza, ma contemporaneamente conservino invece una parte oscura, estremamente vulnerabile, estremamente fragile, no? Che quasi contrasta con questo impeto che li ha invece spinti.
Beh sì, assolutamente, infatti questa fragilità porta poi Lady Macbeth al suicidio, no? Quindi è un continuo compiere atti nefandi e poi pentirsi, che l'idea del pentimento, no? E qui addirittura io ho voluto proprio riprodurre l'ultima cena di Leonardo nella scena del banchetto di Duncan, proprio per amplificare quest'idea di efferatezza, no? Cioè il fatto che il male cerca di sopprimere il bene e ci riesce in parte, perché poi dopo tutte le conseguenze di queste azioni terribili si riversano su chi ha operato il male, no? Quindi il concetto è questo, insomma.
Mm-hmm. Sì, e poi il primo a lasciare il banchetto è appunto il traditore, quindi insomma quella scena è potentissima, veramente visivamente straordinaria nell'evocazione, no? Dell'ultima cena, perché è l'ultima cena per Duncan, appunto, no?
Sì, lui è Macbeth nella posizione proprio di Giuda, no?
Sì. Veniamo al personaggio di Lady Macbeth, che è un personaggio ovviamente che ha affascinato tantissime attrici e che, leggendo il testo, si ha un po' l'impressione che sia tutto sommato un personaggio breve, perché appare credo in 4 scene, adesso non vorrei sbagliarmi, ma insomma non ha una vita lunghissima sul palcoscenico, ma che ha una potenza incredibile. Come ha lavorato con Melania Giglio su questo personaggio?
Diciamo che è vero, è un personaggio breve, ma è un personaggio condensato, perché è quasi un distillato, no? Un po' la caratteristica di questo testo, che i personaggi sono condensati e quindi molto potenti. Ma Melania è un'attrice straordinaria, con dei mezzi vocali straordinari, quindi intanto siamo partiti dagli stati emotivi che sono anche stati fisici, e dal cercare di portare questo personaggio appunto al limite, in tutti sotto tutti i punti di vista, anche da un punto di vista attoriale, anche da un punto di vista di mezzi attoriali, no? Quindi abbiamo veramente scavato nel profondo, anche perché per un'attrice è un personaggio difficile, che costa qualcosa di personale anche, no? E perché bisogna mettere sul piatto cose personali per arrivare a certe temperature emotive.
Sì.
Ecco, questo.
Il personaggio di Lady Macbeth mi fa venire in mente una dimensione che è molto presente in tutto lo spettacolo, cioè la dimensione onirica, perché la prima volta che Lady Macbeth appare in scena è in preda ad un incubo. E tra l'altro un incubo, io penso, no, nel testo c'è un riferimento al fatto che lei ha allattato un figlio, ma di questo figlio poi non si sa nulla, quindi immaginiamo che sia morto, no? Non è molto chiaro quello che succede ed è l'oggetto del suo incubo. Però appunto dicevo, questa dimensione onirica, questa dimensione sognata, aleggia un po' su tutto il suo spettacolo, su tutta la sua versione.
Sì, assolutamente, sì. Io infatti ho citato Lynch e ho citato un certo cinema visionario, proprio perché volevo che questi incubi, questi sogni fossero visibili allo spettatore, cioè venissero appunto messi in scena, no? E infatti, appunto, come dicevi tu, l'inizio di Lady Macbeth, Lady partorisce una palla nera, no? Proprio perché il fulcro, la radice di questa ambizione è proprio questa sterilità di questi personaggi, il fatto che Macbeth non ha avuto un figlio, non ha una successione, per questo se la prende così tanto con Banco, che invece ha un figlio, Friends, che viene appunto... Che lui cerca di ammazzare in tutti i modi, ma non ci riesce.
E che appare come una minaccia anche nell'incoronazione finale su Malcolm.
Esatto. Sì, sì.
Soltanto un'ultima domanda riguardo a un personaggio un po', a mio parere, controverso, cioè il personaggio di Malcolm. C'è una scena in particolare nella quale lui confessa la sua inadeguatezza al trono, in cui confessa le peggiori indoli, non ancora dei peccati, e poi immediatamente invece si riprende dicendo che no, che ha mentito, che invece lui sarà il degno erede di suo padre. Qual è la verità? Quello di cui nella seconda parte dice la verità o copre una...
Ma diciamo che i critici si sono un po' accapigliati su questa storia, e in generale proprio sul testo, no? Però secondo me c'è un'ambiguità di fondo, senz'altro, di Shakespeare, no? Il regista deve scegliere se dà una speranza. Infatti io mi sono ricordato la messa in scena del Re Lear di Ingmar Bergman, che finiva con... appunto il Edgar dice: aspetta a noi il futuro, il peso di questi tristi tempi, dobbiamo rifondare tutto, e poi incrociavano le spade e crollava il teatro, come a dire che tutto è fondato sulla violenza e tutto si ripete, no? E torna tutto ed è impossibile un governo illuminato. E lì sta un po' al regista, nel senso che l'idea di Malcolm, che è una forza del bene, senz'altro c'è, perché comunque è un secondo Cristo nello spettacolo, però si può anche pensare che invece la verità sta in tutto quello che viene detto prima, cioè nel fatto che lui non è adeguato. Quindi è un po' un'ambiguità che secondo me va preservata, come spesso succede in Shakespeare, no? Non certo. È bene sciogliere certe ambiguità, credo.
Allora, ancora complimenti vivissimi, perché lo spettacolo è stato apprezzatissimo appunto quando l'ho visto ieri, e ricordiamo ai nostri ascoltatori che lo spettacolo è in scena fino al 1° di ottobre al Globe Theatre in Villa Borghese qui a Roma, e grazie a Daniele Salvo di essere stato in nostra compagnia ed avercene parlato.
Grazie a voi.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti voi e buon proseguimento d'ascolto su Radio Vaticana Italia.